È una novità l'utilizzo dei droni armati in Libia in queste situazioni, però non è una novità in generale, come sosteneva lei, per la guerra al terrore, in quanto i droni sono l'arma per elezione dell'amministrazione Obama, un'amministrazione che si è trovata a dover chiudere le guerre in Iraq e in Afghanistan e a dover togliere il più possibile i soldati dal terreno. Quindi abbiamo già una storia che ormai equivale a circa 8 anni, quasi 8 anni, di guerra non guerreggiata attraverso i robot, attraverso i droni, soprattutto in zone dove appunto non ci sono truppe americane sul terreno, quindi il Pakistan, la Somalia, lo Yemen. In questa ottica l'intervento in Libia attraverso i droni è un'aggiunta al capitolo di questa guerra al terrorismo internazionale. E ciò detto, il permesso dell'Italia all'utilizzo della base di Sigonella per inviare droni armati va interpretato come, da un lato, nel breve periodo, diciamo, una visione un po' più tattica, quella di posizionare il cappello, di dire bene, noi come Italia vogliamo avere comunque un ruolo, vogliamo che il nostro ruolo di vicini della Libia sia riconosciuto e ci siano possibilità di intervenire, di intervenire politicamente, di essere riconosciuti come interlocutori all'interno dell'alleanza. Probabilmente se non avessimo concesso l'utilizzo delle basi, come è già successo altre volte, saremmo semplicemente stati bypassati dal governo americano. In secondo luogo, a livello strategico, l'Italia, a mio modo di vedere, è rimasta fedele a se stessa, in quanto ha imposto, diciamo, è riuscita ad ottenere la possibilità del veto, che se a livello militare non è una grande differenza, nel senso che poi sul terreno sarà difficile effettivamente valutare se è un'azione difensiva o di attacco. Questo va proprio dato il campo da equivoci. A livello politico è fondamentale, perché porta avanti l'idea dell'Italia come attore interessato più al dialogo politico-diplomatico rispetto che a quello politico. Quindi, facendo un breve riassunto per chiarire, il Ministero della Difesa dice: bene, voi Stati Uniti potete usare la base alle nostre condizioni, che sono azioni difensive urgenti per proteggere forze sul territorio, e noi caso per caso vi diciamo se va bene o no. Il nostro unico obbligo di italiani è quello di rispondere con una certa urgenza, perché chiaramente se ci sono delle forze americane in pericolo sul terreno in Libia, queste devono essere salvate, comunque devono essere aiutate.
Quindi evitando passaggi in Parlamento, per esempio.
Esatto, sì, quello sì, quello è il passaggio in Parlamento non esiste passaggio in Parlamento per questo tipo di permessi.
Va bene, io ti faccio una domanda, visto che hai citato lo Yemen, il Pakistan, l'Afghanistan, che sono fino adesso i territori dove si è sperimentata largamente questa guerra dei droni. Penso anche ad alcuni vostri articoli usciti per l'IMES, dove facevate proprio un bilancio di queste operazioni qua. Ti chiedo proprio questo: qual è fino a oggi, visto che è stato misurato, l'impatto sulle popolazioni civili di questi droni, che sembra addirittura più disastroso che non quello dei bombardamenti tradizionali?
Sì. Beh, l'impatto di... Sì, c'è un impatto diretto che è legato al fatto che i droni sono tendenzialmente un drone singolo, un attacco di un drone singolo permette di essere più precisi. Cioè, all'inizio addirittura i droni erano cominciati a essere utilizzati in quanto permettevano di colpire in modo più preciso l'individuo che si voleva colpire rispetto a bombardamenti a tappeto. Il fatto è che poi di questa situazione si è abusato, e quindi abbiamo effetti diretti, che sono molte vittime civili, molte più vittime civili rispetto a, a quella che è la versione ufficiale, in quanto uno dei segreti, una delle questioni
per capirsi, parliamo di migliaia fino ad oggi, parliamo di migliaia,
parliamo
di
qualche, diciamo, nella base dei 600-700 in Pakistan, dei 300-400 in Yemen, quindi comunque sì, non direi migliaia perché non siamo sicuri che siano migliaia, però più di 1000 sicuramente in totale. E si parla di in alcuni anni ci sono state il 25-30% delle vittime erano civili, sicuramente, più altre su cui non c'è certezza. Quindi comunque si parla di numeri elevati per un'arma che dovrebbe essere chirurgica.
Certo, anche perché a un certo punto, come ricordo appunto sempre da un vostro articolo, si passa da questa fase, come dicevi tu, no? Si straborda da quelli che erano i limiti all'inizio prestabiliti, uh-huh. E si passa dall'omicidio mirato addirittura al signature strike. Vuoi spiegare,
sì, esatto,
che cosa sono questi signature strikes?
Sì, i signature strikes sono... È una modalità di uccisione mirata su cui non si prende in considerazione, cioè non si prende più in considerazione l'individuo preciso, ma una serie di comportamenti che possono richiamare la vicinanza a movimenti terroristici. Quindi non si dice più: io voglio colpire un Bin Laden che so che è lì, l'ho riconosciuto e vado e lo colpisco, ma si dice: io voglio colpire tutte le persone che indossano un turbante, che escono la sera alle 9 di sera, sto facendo esempi ma giusto per situare la cosa,
certo,
nel contesto, e che hanno dei movimenti sospetti perché ogni tanto vanno a trovare quello che sappiamo essere collegato agli jihadisti. Il problema è che non abbiamo la certezza e non si ha la certezza che quell'individuo sia o no un terrorista. Però lo si colpisce lo stesso per evitare che poi effettivamente quello sia un terrorista e possa lui agire per primo. Quindi vive un po' su questa azione, vive un po' sulla paranoia, della paranoia della sicurezza che si è avuta a partire dall'11 settembre negli Stati Uniti.
Tra l'altro, quando è abbastanza evidente come gli effetti poi siano più forti di qualunque propaganda dell'ISIS, questo è sembrato,
sì, sì,
evidente,
esatto,
per esempio in Yemen.
Esatto, è uscito, non mi ricordo se nel giugno o nel maggio dell'anno scorso, comunque insomma qualche mese fa, ci sono stati quattro ex piloti di droni che sono usciti sui giornali scrivendo una lettera all'amministrazione americana, a Obama, a John Brennan, il direttore della CIA, e ad altri alti papari dell'amministrazione, dicendo che sono pericolosi gli attacchi con i droni, soprattutto perché creano più nemici di quanti ne eliminino. E questo è stato provato anche, cioè è stato provato dagli studi, lo diciamo anche noi nel nostro libro, nel senso che il drone, quando comincia a colpire in modo indiscriminato, crea uno stato, oltre a creare vittime, crea uno stato psicologico di paura, di terrore, di instabilità, che facilita poi il fatto che gli jihadisti, gli Al-Qaeda sul terreno vadano dalla popolazione e si pongano un po' come salvatori, come protettori. Quindi la popolazione, che fino a quel momento non era interessata al terrorismo, perché alla fine sono in Pakistan e in Yemen, si tratta di gruppi di combattenti, ma non, all'inizio non hanno collegamento interno della popolazione, si trova poi a dover scegliere tra il nemico che conoscono, che è il combattente che vive con loro, che vive in mezzo a loro, e il nemico che non conoscono, che è l'aereo, il robot che ogni tanto gli fa cadere un missile in testa.
Certo.
Quindi i droni hanno l'effetto, se vogliamo, per come sono stati utilizzati fino adesso nella politica degli Stati Uniti, hanno l'effetto di quasi peggiorare la situazione che vogliono andare a migliorare.
Io avevo un'ultima domanda che ti volevamo fare. Leggevamo proprio qui da questi microfoni un libro che sicuramente conoscerai, Teoria del drone di Grégory Chamaillou, sulla cosa cambia, diciamo, qual è la filosofia politica del drone e che cosa cambia. Abbiamo, insomma, stavamo già parlando e affrontavamo il problema di cosa cambia questa totale asimmetria nella guerra che si crea nei paesi che subiscono gli attacchi e le popolazioni, perché ovviamente da caccia all'uomo, come segnalavi, si è trasformata in sostanzialmente dei bombardamenti senza nessun tipo di insomma, con delle pattern analysis che riprendono dei comportamenti e li classificano come terroristi, ma cambia anche come si percepisce la guerra nei paesi che invece questi droni li mancano. Chamaillou segnalava appunto come quasi si risolve quella tensione che è alla base della sovranità nazionale moderna, dicendo che appunto se in tempo di pace è lo Stato che protegge il suo cittadino, invece in tempo di guerra è il cittadino che deve proteggere lo Stato, quindi diventando soldato e andando in guerra. Una contraddizione che in qualche modo è anche stata alla base di tantissimi movimenti contro la guerra, in generale di un'opposizione civile alla guerra e all'entrata in guerra. Questa opposizione sostanzialmente viene completamente svuotata, perché ormai di truppe non se ne mandano più, quindi quel processo che era partito dalla fine degli anni 70 con la professionalizzazione totale degli eserciti arriva a compimento addirittura con la robotizzazione di quest'ultimi e l'impossibilità anche fisica che ci siano perdite da entrambi i lati. Questo poi, e questo esatto, lo aggiungo io, crea una reazione parimenti asimmetriche e completamente aberrante, che è quella dell'attacco terrorista nel vero senso della parola, cioè appunto come abbiamo potuto vedere al Bataclan, come abbiamo potuto vedere anche a Ankara contro le manifestazioni curde, insomma ce ne sono tanti di esempi. Quello, insomma, ti volevo fornire questo spunto per chiederti, secondo te, come si declina questa teoria del drone, questa capacità del drone a invisibilizzare la guerra nel contesto italiano, in cui bisogna dirlo, in sostanza l'Italia praticamente è già in guerra. Abbiamo appreso pochi giorni fa che è da inizio anno che i droni partono dalla base di Sigonella senza che ci sia stata una qualsiasi reazione né popolare né a livello parlamentare.
Sì, allora, per prima cosa volevo fare un breve commento sulla teoria del drone, sul fatto dell'impersonalizzazione causata dal drone. Ed è vero, ed è la ragione per cui in realtà sono stati utilizzati in prima battuta, cioè per l'ambizione di fare la guerra senza fare la guerra. Perché attraverso il drone fare la guerra diventa quasi giocare a un videogioco, nel senso che ci sono i piloti in una qualche base statunitense o sul territorio italiano che alla mattina entrano nel cubicolo, dirigono i droni a 20.000-30.000 km di distanza, poi alle 6 staccano e vanno a casa dalla moglie. Quindi questo è tutto un concetto totalmente diverso della guerra. Ho detto, l'Italia non ha droni armati, stiamo aspettando di poterli armare perché possediamo droni Reaper e Predator statunitensi, quindi per ora l'utilizzo che l'Italia fa dei droni è più che altro virtuoso, perché li usa solo per ricognizione, li usa solo per guardare, cioè, diciamo, i droni sono uno degli utilizzi migliori del drone, è quello di fare da occhi per le truppe sul terreno. Certo che l'idea, appunto, il mito della guerra non guerreggiata fa molto comodo a una politica italiana tendenzialmente pacifista, tendenzialmente che deve agire in una situazione in cui fare la guerra è visto in modo molto negativo, e quindi possiamo dire noi non andiamo a combattere, noi semplicemente facciamo in modo che altri combattano e soprattutto non facciamo azioni di combattimento sul campo, cioè noi mandiamo i droni, poi cosa fanno questi droni non è affare nostro. Quindi sì, si gioca molto su questa ambiguità. Non è solo l'Italia però che fa questo, lo fanno tutti, a partire dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti poi sono più diciamo più capaci di noi e si fanno meno scrupoli di noi a effettivamente usare i droni come armi da guerra e a non farci grossi problemi se poi ci sono vittime civili.
Sì, che insomma, proprio la dottrina Obama è stata proprio quella: chiudiamo Guantanamo, tanto di prigionieri non ne facciamo più, li secchiamo direttamente, li mettiamo in una kill list e insomma sì, si risolve
il problema. La dottrina Obama è quella di ridurre i soldati sul terreno e agire attraverso guerre asimmetriche, guerre non guerreggiate.